Cari ascoltatori, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Sono Carlo e con me
Giancarlo.
E noi accogliamo come ogni lunedì il nostro Don Riccardo.
Buongiorno a tutti e buona settimana.
E grazie di essere sempre qui con noi. Noi lo vogliamo tutti i lunedì. Partiamo già da qui. Ecco.
A Dio piacendo.
Benissimo, bene. E ci sarebbero tanti modi, tanti argomenti con cui iniziare oggi. Anzi, invitiamo ancora una volta gli ascoltatori, se vogliono intervenire in diretta, 02 960 27 28, a porre qualche domanda a Don Riccardo il decano, decano del decanato di Saronno. Ieri era la domenica di Pentecoste.
Esattamente. Ma
questa domenica non è più neanche tanto il venticello, il soffio, ma la tempesta, il vento forte, che io avrei bisogno solo del vento forte, di una tempesta su quell'argomento lì per svegliarmi. Ma noi chiederemmo al Don Riccardo di farci questa panoramica dalla Pasqua a Pentecoste, che Pentecoste è un po', diciamo, la chiusura del periodo pasquale.
Sì, liturgicamente Pentecoste è proprio la conclusione del tempo pasquale, tempo che inizia col giorno di Pasqua e si conclude appunto 50 giorni dopo la Pasqua, che è la Pentecoste. Pentecoste vuol dire proprio questo, il 50° giorno dopo la Pasqua. Questa è una festa che per noi oggi ricorda il dono dello Spirito Santo, il dono cioè dello Spirito del Risorto inviato su Maria e sugli Apostoli che erano raccolti nel Cenacolo, e da quel momento gli Apostoli, come ci dice il racconto degli Atti degli Apostoli, cominciano a parlare lingue nuove, cioè a parlare tutte le lingue. E questo è il primo elemento significativo della Pentecoste. La Pentecoste ci dice che non è una festa della uniformazione o del livellamento, appiattimento generale, quanto piuttosto è la festa dell'esaltazione, della diversità, della pluralità, però in quell'unità che è appunto la comunità dei discepoli, la comunità degli apostoli, la comunità dei credenti, quella che noi oggi definiamo con una semplice parola la Chiesa. Da Pasqua a Pentecoste abbiamo celebrato poi la festa dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, quando Gesù definitivamente si sottrae allo sguardo degli apostoli, ma lascia la promessa appunto del dono dello Spirito Santo che avrebbe inviato e che nella Pentecoste noi abbiamo contemplato. Non dimentichiamo che queste Pasqua, Pentecoste sono feste già presenti nella tradizione ebraica. La Pasqua per gli ebrei ricorda appunto l'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto verso la terra promessa, il cammino verso la terra promessa, la liberazione. La festa di Pentecoste per gli ebrei ricorda il dono della legge, le tavole dell'alleanza che sanciscono appunto questa amicizia, questo rapporto di predilezione di Dio con il suo popolo, appunto dopo l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto, mentre il popolo di Israele è in cammino verso la terra promessa, là sul monte Sinai, il dono della legge a Mosè. Ed è bello vedere come queste feste già presenti nella tradizione ebraica, quindi che anche Gesù stesso con i suoi apostoli festeggiavano, celebravano, con Gesù assumono un significato, un carattere nuovo, un significato e un carattere di compimento di quello che queste feste già portavano in sé come radice. La Pasqua, l'uscita dalla schiavitù e la liberazione con Gesù diventerà l'uscita dalla schiavitù del peccato, la salvezza, la liberazione dal peccato, dal male e la vita eterna. La festa della Pasqua, il dono della legge, quello che noi comunemente sintetizziamo con i 10 comandamenti, che diventerà il dono dello spirito, che è la legge del cristiano, la legge della carità, il linguaggio nuovo a cui siamo chiamati, che è il linguaggio dell'amore, che è nello spirito di Gesù.
Don Riccardo ci ha accompagnato in un percorso meraviglioso, dalla risurrezione di Gesù all'andata verso il cielo, alla Pentecoste. Quindi adesso abbiamo chiuso, ormai lo Spirito Santo ha fatto la sua parte,
lo Spirito Santo,
il libro basta.
No, non funziona così, da lì non è chiuso niente, anzi da lì inizia tutto, nel senso che lo Spirito Santo permanentemente presente, permanentemente all'opera nella vita della Chiesa, continua di giorno in giorno la sua opera, per cui tutto è in atto, tutto è in divenire, di concluso non c'è proprio niente.
Ecco, ma la mia obiezione voleva arrivare a questo, perché è una domanda che io mi pongo sempre: ma io lo conosco? Lo devo chiamare per farlo intervenire o interviene da solo?
Allora, a Dio noi non possiamo mai porre dei limiti, quindi diciamo semplicemente che il Signore fa quello che vuole, no? E questo è il primo presupposto. Certo, lo Spirito Santo va invocato, no? Come noi invochiamo Dio Padre, come noi invochiamo Gesù Cristo, noi dobbiamo anche invocare lo Spirito Santo. Lo Spirito, che è Dio, va invocato, va cercato, va desiderato. E questo è l'atteggiamento di chi si mette in sintonia, si sintonizza, giusto per rimanere in tema di radio, si sintonizza con il Signore e apre la porta del proprio cuore, la porta della propria vita all'azione dello Spirito Santo. La prima cosa da fare è invocare. Invocare lo Spirito Santo, invocare il Signore Dio perché operi nella nostra vita. E poi c'è tutta quella docilità all'azione dello Spirito, che è quell'opera continua di conversione alla quale di giorno in giorno siamo chiamati, perché lo Spirito ci guidi, ci accompagni, ma soprattutto indicandoci la via da seguire, la via di giorno in giorno da percorrere, ecco, noi possiamo compiere autenticamente l'opera di Dio.
Ecco, noi veramente io mi ha proprio... mi ha emozionato sentire questa sua spiegazione. No, è una, ci dice la realtà com'è, perché poi ha citato la prima lettura degli Atti degli Apostoli, anche lì, ma noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, perché li ha aiutati a capire tutte le lingue allora, ma a noi basterebbe che ce ne fa capire una, ci aiuti a capirne una. Quella del Vangelo, riusciamo a capirla?
Io mi accontenterei di capire qualcosa nella vita di tutti i giorni, però ecco, il linguaggio del Vangelo, che è il linguaggio universale.
Bellissimo. Ma posso una domanda?
Ma Giancarlo, no, cioè, appunto, tu non hai niente.
Ma come viene messo qui nel Vangelo? Sembra quasi che il Vangelo, lo Spirito Santo arriva a tutti, a prescindere, tutti abbiamo questo dono, no? Poi lo possiamo attivare solo se osserviamo i comandamenti, cioè solo se amiamo di Gesù, se crediamo in Lui.
È quell'opera di conversione.
Altrimenti il mondo non lo può ricevere o non lo può conoscere.
Allora, lo Spirito Santo, come qualsiasi azione di Dio, è un'azione che si propone alla nostra libertà. Il Signore ci interpella, il Signore ci convoca, il Signore ci chiama, il Signore ci sollecita, il Signore ci sprona, il Signore ci pungola, il Signore ci invita. Questa è l'azione, è un'azione che chiede alla nostra libertà una risposta, perché è sempre un dialogo tra l'iniziativa di Dio e la risposta dell'uomo, in quella grande dimensione, e a volte diventa anche un po' un dramma, che è la libertà umana, la libertà di accogliere, la libertà di mettersi in gioco, la libertà di rispondere o la libertà di rimanere sordi, la libertà di rifiutare, la libertà di voltare la faccia da un'altra parte.
Per cui le cresime, per esempio, che ci sono in questi giorni, hanno più che il compito di donare lo Spirito Santo, è quello di dire: guarda che hai una risorsa, che è lo Spirito Santo in te, se non l'attivi
è un dono, ed è un dono da parte di Dio, e come tutti i doni da parte di Dio richiedono anche una nostra risposta in quella dinamica di responsabilità che è la vita di ciascuno di noi. Il Signore si offre, il Signore si propone, a noi poi la risposta libera da dare al Signore.
Due curiosità solamente, ma perché della Pentecoste si parla negli Atti degli Apostoli e non nei Vangeli?
Perché ovviamente Gesù è salito al cielo, per cui non è più una parola di Gesù che c'è lì con l'ascensione, e lì troviamo le ultime parole che Gesù ha detto, con una promessa. Gli Atti degli Apostoli, che sono il libro che racconta, che presenta la vita delle prime comunità cristiane dopo la Pasqua, giustamente porta in sé questa pagina, perché è il racconto di quello che gli apostoli vivono, ma nell'assenza del Signore, perché oramai il Signore è salito e è asceso al cielo.
E la seconda curiosità è: dalla Pasqua ad oggi abbiamo letto dei brani, cioè la liturgia ci propone dei brani di Vangelo che preannunciano appunto lo Spirito Santo, l'arrivo dello Spirito, il dono dello Spirito Santo. Ma questi brani sono tutti di Giovanni. Cosa vuol dire? Che solo Giovanni parla dello Spirito Santo?
No, non Vangeli... è solo Giovanni che parla dello Spirito Santo. Giovanni ne parla in una maniera più approfondita, per cui la scelta è ricaduta in questo ciclo di letture sulle pagine di Giovanni. Noi ricordiamo che insomma l'anno liturgico sul quale è strutturato, sono strutturate le letture domenicali, sono in realtà tre: anno A, anno B e anno C, e ogni anno viene scelto sostanzialmente un Vangelo, viene presentato sostanzialmente un Vangelo. Poi in alcune feste la pagina del Vangelo è sempre quella, ma questa insomma è in quello che è la struttura liturgica dell'anno.
Comunque noi ci rendiamo conto, davvero ci ha spiegato bene, ci ha fatto capire bene Don Riccardo, quindi concludiamo nel dire che sappiamo che c'è lo Spirito Santo, ma forse non lo trattiamo, lo lasciamo lì in secondo ordine, non è che lo prendiamo molto sul serio.
Cardinal Martini amava dire che lo Spirito Santo è il grande dimenticato, nel senso che noi comunemente, quotidianamente, nelle nostre preghiere anche del mattino o della sera, preghiamo il Padre con la preghiera del Padre nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, noi preghiamo la Santissima Trinità col Gloria, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, noi preghiamo la Madonna con l'Ave Maria, noi invochiamo l'Angelo Custode, ma lo Spirito Santo lo invochiamo ben poco.
Però purtroppo, appunto volevo avvalorare proprio quello che ha detto Don Riccardo sul Cardinal Martini. Purtroppo nella nostra comune vita spirituale non è abbastanza valutato, diceva. Anche molti cristiani del nostro tempo, alla domanda che San Paolo faceva a quelli di Efeso, avete ricevuto lo Spirito Santo? Anche qui i nostri, diceva lui, potrebbero rispondere, non abbiamo nemmeno sentito parlare dello Spirito Santo. Ecco, noi siamo purtroppo in queste condizioni, Don Riccardo.
Sì, non dobbiamo disperarci, dobbiamo confidare, prendere consapevolezza e coscienza, quindi invocare anche con preghiere o con invocazioni spontanee, libere, semplici, lo Spirito Santo. Basta dire: Spirito Santo illumina, Spirito Santo vieni, Spirito Santo fa la tua parte. Ognuno la esprima un po' come vuole, ma con un desiderio autentico di invocazione, che
ma
è preghiera.
Se però lo Spirito Santo è qualcosa che possiamo assimilare alla nostra coscienza, un aspetto interiore che ciascuno di noi ha, probabilmente invece lo interpelliamo ogni giorno, perché se è nella nostra coscienza ci chiediamo ogni volta che facciamo un'azione, cerchiamo di discernere qual è il bene e il male di quell'azione, per cui è quasi come se lo interpelliamo, cioè involontariamente, ma lo interpelliamo,
certo,
ad ogni azione.
Involontariamente, l'azione buona è vero, è già guidata,
L'azione dello Spirito, lo Spirito Santo agisce in noi. Noi non dobbiamo mai dimenticare che lo Spirito Santo non è una cosa, non è un oggetto, ma è una persona. È la terza persona della Santissima Trinità. Domenica prossima, festa della Santissima Trinità, avremo modo di approfondire questo aspetto della comunione e delle persone divine e allo stesso tempo della diversità delle persone divine. Lo Spirito Santo è una persona, non è una cosa. A noi viene un po' difficile nel nostro immaginario, cioè nel nostro linguaggio comune, identificarlo con una persona, perché non lo vediamo, non lo tocchiamo. Parlare di Dio Padre diventa quasi facile, perché abbiamo tutti esperienza di un padre, di una paternità, buono o brutto che sia, bravo o simpatico o cattivo che sia, ma abbiamo tutti una esperienza della paternità, di che cosa sia, di chi sia un padre. Gesù, che è il figlio, abbiamo tutti esperienza della figlioranza, perché tutti noi siamo figli, e lo Spirito Santo diventa un po' più difficile percepirlo, coglierlo, perché non lo si vede, non lo si sente, o meglio non lo si tocca, però allo stesso tempo noi dello Spirito Santo ne vediamo l'azione. L'immagine forse che maggiormente rende ragione allo Spirito Santo è quella del vento. Il vento non lo vedi, il vento non lo tocchi, ma del vento ne vedi gli effetti. È come se si vedono gli effetti del vento. Ecco, lo Spirito Santo noi ne vediamo gli effetti nella vita cristiana, nella vita di fede. I santi sono proprio coloro che si sono lasciati plasmare dallo Spirito Santo nella loro vita di tutti i giorni.
Ci ha raggiunto anche in questo momento.
Ho detto una bestialità allora, definendo lo Spirito Santo come una voce interiore.
Lo Spirito parla al nostro cuore, parla alla nostra anima. Questo noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Però lo Spirito Santo è una persona.
Il foglio informatore riporta un pensiero del Papa sullo Spirito Santo. Devo dire che nel modo più semplice che poteva, uno lo legge superficialmente e dice vabbè, ma è troppo facile, e così non è neanche possibile mettere in pratica così. Il Papa dice: ricordiamo sempre le cose che non vanno, ed è vero, risuona spesso in quella voce che ci ricorda i fallimenti e l'inadeguatezza, che ci dice vedi un'altra caduta, cioè ci autocondanniamo, un'altra delusione, non ce la farai mai, non sei capace. E questo è un ritornello brutto e cattivo, che è quello che riempie le nostre giornate purtroppo. Lo Spirito Santo invece, ecco quello che dice il Papa, ricorda tutt'altro. Ecco, sei caduto e allora chiedi il mio intervento che ti aiuto. Ecco, sembra banale la cosa, sembra messa lì con una semplicità.
No, non è per niente banale, è estremamente chiaro, come in genere tutti gli interventi di Papa Francesco sono di una grande chiarezza e immediatezza, perché fanno riferimento proprio alla nostra esperienza umana.
Ecco, benissimo. E ieri, per concludere lo Spirito Santo, così ne abbiamo parlato
diffusamente
come è necessario parlarne, ecco. Ma ieri c'erano queste cresime, ma ecco, come viene accolta la cresima dalla sua testimonianza diretta che vive durante le cresime?
C'è un modo multiforme di accogliere questo e di vivere questo momento. C'è innanzitutto un aspetto di tradizione religiosa, nel senso che si ricevono i sacramenti come i ragazzi, ma anche i loro genitori dicono comunemente: ho fatto il battesimo, ho fatto la comunione, adesso faccio la cresima. che in realtà ho ricevuto, ho accolto il battesimo, ho ricevuto, ho chiesto, ho accolto l'Eucarestia nella prima comunione, ora accolgo, ricevo, chiedo il sacramento dello Spirito Santo che confermi il dono del battesimo. Quindi c'è un aspetto indubbiamente di tradizione, un aspetto che ha tutta la sua valenza, la sua importanza e anche la sua bellezza. C'è un po' l'idea del bene, arrivo a questo momento perché così ho concluso, ho compiuto il mio percorso di iniziazione alla fede, perché appunto il sacramento della confermazione è il sacramento che assieme all'Eucaristia compiono l'iniziazione cristiana, cioè un iniziare alla vita cristiana, alla vita di fede. Purtroppo tante volte questo in diversi casi consiste anche con appunto ho compiuto, ho concluso l'iniziazione cristiana, ho chiuso, ci rivedremo in occasione magari del matrimonio per chi si sposerà o in qualche altra occasione della vita. Diciamo che queste sono anche un po' è un aspetto anche un po' fisiologico. Il sacramento della cresima è il sacramento che di per sé, come si dice, ci rende adulti nella fede. Mi chiedo un ragazzino di quinta elementare o prima media come possa essere adulto nella fede, senza porre limiti alla grazia, all'azione di Dio, però...
A 77 anni non mi sento adulto nella fede per niente, per cui...
Certo, e dall'altra parte noi non dobbiamo mai dimenticare che rientra questo nel percorso di iniziazione alla fede, iniziazione cristiana, alla vita cristiana, è un iniziare, quindi il bello sarebbe tutto dopo, cioè viene tutto dopo. Su questo io penso che ci sia anche una responsabilità grande dei genitori, degli adulti nel cogliere con più consapevolezza che cos'è questo momento. Questo momento non è una conclusione, questo momento è dire ecco adesso possiamo e puoi vivere pienamente la tua vita cristiana con l'età che hai, ovviamente in un percorso di crescita, ma diventa allora ancora più necessario lì un accompagnare, un sostenere, un motivare la vita di fede dei propri figli, ma questo chiama in causa anche la vita di fede degli adulti, la vita di fede dei genitori e della famiglia, insomma.
Perfetto, è bellissimo quello che ci dice Don Riccardo. Non vogliamo chiudere senza una comunicazione importante alla quale lei era presente e ha già dato conferma che noi del primo settembre avremo un nuovo prevosto.
Sì, martedì scorso è stato convocato il Consiglio Pastorale, il Consiglio Affari Economici della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, è venuto il Vicario Episcopale, il nostro Vescovo Monsignor Luca Raimondi, che ha portato fisicamente il nuovo prevosto, che è nella persona di Don Giuseppe Marinoni, attualmente parroco prevosto della comunità pastorale di Magenta, che ha concluso il suo mandato di 9 anni a Magenta e quindi l'arcivescovo ha pensato di destinarlo alla realtà di Saronno. Magenta è una città di 25.000 abitanti con 5 parrocchie, una comunità pastorale, quindi in questi 9 anni ha avuto modo di fare esperienza in quella realtà. Quindi l'arcivescovo ha pensato assieme ai suoi collaboratori di destinarlo a Saronno come successore del compianto Don Claudio, un uomo appunto che comunque ha già un'esperienza di comunità pastorale in una realtà cittadina e dal 1 di settembre sarà ufficialmente e operativamente parroco prevosto di Saronno.
Quindi dal 1 settembre noi avremo Don Giuseppe, noi cominciamo già da oggi a chiamarlo Don Giuseppe.
Don Giuseppe, a pregare per lui, esatto. Perché abbia entrare in questa realtà così complessa, così anche ricca e allo stesso tempo non semplice come nuovo prevosto.
Tra l'altro ha fatto, almeno secondo me, un gesto bellissimo e significativo di andare come una delle prime cose a salutare, a conoscere, salutare, magari lo conosceva già, Don Angelo Centemeri.
Esattamente.
Che fra l'altro cogliamo l'occasione per salutare.
Ecco, sì. Che ci ascolta il Don. Sì.
Cosa ne...
Beh, credo che questo, al di là di un gesto di cortesia e di attenzione, sia anche un gesto di grande lungimiranza, perché è andato a incontrare la memoria viva di questi 40 anni della città di Saronno e delle parrocchie di Saronno, perché Monsignor Centemeri è 40 anni che è presente in città, è stato prevosto amato, intelligente, attento, e da residente e poi riservato. Ha continuato la sua presenza, una presenza efficace, una presenza operosa, una presenza discreta, una presenza attenta in questa città.
Anzi, invito tutti quelli che hanno preso il foglio informatore e quelli che non l'hanno preso di guardare se ce n'è ancora disponibile, di guardare, di ammirare, leggere, interpretare la lettera che ci manda proprio Don Giuseppe, è sul foglio informatore, miei cari. E poi già si è presentato con un... ha già creato in noi, quasi senza conoscerlo neanche, una simpatia.
Certo.
Ma già dice... Miei cari, porto nel cuore due sentimenti. Il primo è il dolore di lasciare una comunità che amo, questa Magenta da cui vi scrivo, dove ho vissuto 9 anni trovandomi davvero bene. Quindi la presentazione la più bella che poteva fare. Il secondo è la giusta preoccupazione nell'iniziare una nuova esperienza in una città più grande, Saronno, che già comincio a sentire un po' mia. Ecco, questo si presenta già nel modo migliore. Ecco.
Certo, certo, certo.
Quindi noi aspettiamo di accogliere Don Giuseppe.
Certamente, e da quello che ho potuto conoscere in questi mesi, in queste settimane, Saronno ha la capacità di accogliere veramente le persone, tanto più i suoi
non
pregi.
Abbiamo il tempo, ma fra l'altro nella settimana c'è stata un'intervista anche a Don Riccardo su questo argomento, e sarebbe stato bello, magari rimandiamo
allora
alla prossima
lunedì
settimana
la facciamo.
Qualche riflessione su
bene,
questo.
Se avevi bene. Questa sì, sì, sì. Anzi, allora in grande, allora prepara Don Riccardo lunedì, sì, un'intervista sua, molto bene, e noi dobbiamo chiudere anche oggi, purtroppo siamo al termine, Don.
Bene, buona settimana a tutti,
a lunedì.
Bene, a lunedì prossimo,
addio piacendo e calendario permettendo.
Grazie Don Riccardo.